Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni che come ogni giovedì alle ore 15:15:15 parla di magia, stregoneria e paganesimo dalle onde di Radio Gamma 5, Radio Gamma da Via Belzoni 9, Cadoniche Padova. Ricordo il numero di telefono della radio è 049 700 700 per chi chiama 049 per fuori Padova. Mi scuso per la sigla che è partita male, devo aver sbagliato qualche registratore, qualche tipo di partenza. Niente, io sono Claudio Simeone, ricordo il mio indirizzo, via delle Vignole 4 Marghera e trasmetto insieme all'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti che anche oggi non è presente, sempre per questioni di lavoro. Purtroppo per riuscire a mangiare dobbiamo anche lavorare. La trasmissione di oggi continua sempre. La serie delle trasmissioni che parlano da un fatto ogni secolo che vanno dall'800 al 1789. Siamo arrivati al 1500, XVI secolo, ma prima di parlare del XVI secolo parliamo di un paio di cosette successe la trasmissione precedente. Un radioascoltatore mi ha parlato di un tale, durante sempre la trasmissione precedente, Apollonio di Tiana, affermando che questo Apollonio di Tiana sia stato un testimone della vita di Gesù. La notizia è falsa, come già gli ho affermato. La falsità della notizia ci dice che quello che io sono andato alla ricerca di questo Apollonio di Tiana, che non conoscevo, ci dice che è un filosofo pitagorico del primo secolo a.C., scusate, rappresentante del sincretismo religioso del suo tempo, in pratica cerca di coniugare più religioni insieme, più concezioni religiose. Concepì la coesistenza di un Dio supremo e di numerosi dei secondari, per cui anche questo forse è abbastanza, porta abbastanza a elaborare una cosa del genere. Viaggiò in Asia Minore, fu a Babilonia e nelle Indie, dove studiò il brahmanesimo. Visse asceticamente e gli vennero erette statue e templi e attribuite eccezionali virtù taumaturgiche. Per cui questo Apollonio di Tiana, in realtà era lui che veniva, considerato una specie di incarnazione di una divinità. Sicuramente il suo lavoro di analisi e di ricerca è stato eccezionale, senza dubbio. Però non è mai stato fatto santo, come affermava questo radioascoltatore, e comunque gli sono stati attribuiti templi e statue a dimostrazione della sua importanza all'interno del sistema sociale in cui viveva, e non per essere un mandato di un qualche dio. Almeno questa è la mia interpretazione. D'altronde i dati che ho raccolto sono abbastanza pochi e tutto può essere messo in discussione. Il personaggio è sicuramente un personaggio interessante che andrebbe la pena di approfondire, però come sappiamo di questi personaggi resta molto poco e è più facile lavorare sulle illazioni, sulle invenzioni e sulle leggende che non sui dati, i dati reali. E questo è per quanto riguarda Apollonio di Tiana. Un'altra questione, sempre successa durante la trasmissione, cioè dopo la trasmissione dell'altra volta, è la telefonata ricevuta questa settimana da parte di una signora che chiedeva come comportarsi o come porre rimedio alla sua altissima sensibilità ai flussi di energia vitale. Secondo quanto dice, lei avverte i flussi di energia vitale emessi dalle persone. L'energia vitale stagnata o energia vitale di morte, irrorata dalle persone, la fa stare molto male, anche se è riuscita, anche se è stata in cura sia medica che psicoanalitica, non è riuscita ad averne benefici. Le informazioni che mi ha dato non sono moltissime, ma è anche naturale, visto che non ci conosciamo personalmente e che la riservatezza e la prudenza è comunque d'obbligo. Questo è un problema che la stregoneria ha sempre avuto nel corso dei secoli. Si sono costruiti i percorsi di stregoneria su persone che consideriamo socialmente normali. La stregoneria si è sempre tenuta lontana dai sensitivi e in generale da tutti coloro che manifestavano molta facilità nel percepire aspetti diversi del circostante, sia attraverso la grande quantità di energia che possedevano, che per la capacità di far affluire all'interno del cervello segnali percettivi verso la corteccia senza che questi fossero mediati dalla barriera del GH o, se vogliamo, del corpo striato. Perché questo? Perché l'azione della stregoneria non è finalizzata a una diversa percezione del circostante, anche se questa si manifesta, ma è finalizzata a compattare l'essere umano in funzione dell'intento che si è proposto. Pertanto non sono gli effetti dell'alterazione della percezione gli elementi centrali del percorso della stregoneria, ma lo stesso percorso di stregoneria. La volontà e la determinazione che il percorso impone al soggetto sono tali da disciplinare il soggetto in funzione dell'intento. Attraverso la compattazione e l'uso della volontà e delle determinazioni, il soggetto impone la relazione col suo intento. Nel far questo, giorno dopo giorno, l'apprendista stregone o l'apprendista strega modifica la sua capacità percettiva. Lo stesso sviluppo della cosiddetta kundalini e l'apertura dei chakra altro non è che forzare l'organismo per produrre sostanze come le endorfine, le marijuana simili o le LSD simili, più altre sconosciute, il cui compito è l'alterazione della capacità percettiva e conoscitiva dell'individuo. La produzione di queste sostanze da parte dell'organismo producono organizzazioni percettive diverse, portando l'individuo a leggere il circostante in modo diverso da quello abituale, ma non lo portano a leggere il circostante per quello che è, in quanto, comunque, la ragione impone questa nuova lettura filtrandola e rivestendola con gli abiti del proprio condizionamento educazionale. Pertanto, se si vedono o si percepiscono esseri di energia, nella nostra ragione alterata appaiono come Gesù, Dio, la Madonna, i Santi, oppure come Vishnu se siamo indiani o Buddha se siamo educati nella religione buddista. A mano che l'individuo si sforza ad ampliare la propria percezione, educa se stesso ad affrontare i nuovi livelli di percezione raggiunti, preparando il terreno alla percezione del proprio corpo luminoso. La vera stregoneria sta nello sforzo per produrre questo, in quanto questo sforzo permette di compattare la nostra energia vitale, rendendola un corpo unico ed espandendo la sua percezione nel circostante. I percorsi di stregoneria che conosciamo oggi, anche se partono da individui in situazioni diverse, comprendono sempre un individuo che vive nel descritto della ragione, un individuo considerato socialmente normale. Non è mai stato possibile mettere a punto percorsi, o se vogliamo crogioli, per persone sensitive. Le persone sensitive sono emotivamente fragili, esplodono molto facilmente, non sono educate alla pazienza e quando esplodono sono estremamente violente e determinate. Poi spesso cadono in stati depressivi, dati dall'incomprensione. Se non bastasse, nel nostro sistema sociale vengono imbottite di farmaci psichiatrici, la cui funzione è quella di bloccare la loro percezione. In psichiatria queste persone vengono quasi sempre considerate schizofreniche. Queste persone potrebbero essere educate attraverso un percorso inverso. In pratica è necessario, anziché insegnare loro a coltivare la percezione, insegnare loro a coltivare la ragione e la descrizione del mondo. Nello stesso tempo dovrebbero praticare il sognare, convogliando in questo il loro eccesso di energia e le loro capacità che sfuggono alla ragione. Nello stesso tempo devono sviluppare sia la conoscenza e il sapere legati alla ragione, devono studiare ed elaborare sempre, soddisfare le loro necessità sessuali regolarmente, il sesso è una tensione, carica, scarica, rilassamento di energia vitale, e devono praticare la caccia d'agguato rispetto alla propria percezione per disciplinarla. Io comunque questo non lo posso dire con certezza, in quanto la tradizione a cui appartengo si è sempre, ricordo che non rispondo alle telefonate, assolutamente per la prima mezz'ora 40 minuti, si è sempre tenuta lontana dai sensitivi. I sensitivi sono uomini e donne che hanno alimentato i roghi dell'Inquisizione contro le streghe. Su quei roghi ci sono salite molte poche vere streghe e pochissimi stregoni. Loro conoscevano le tecniche della caccia d'agguato. La maggior parte erano sensitivi naturali, che per la loro generosità, per la loro naturale capacità di afferrare cose diverse nel circostante, sono state scambiate per streghe o stregoni. In realtà possono essere considerati tali, ma solo per l'amore e la passione con la quale erano parte degli esseri umani e mettevano se stessi al servizio del divenire umano. I sensitivi sono un grande problema. L'ideale sarebbe riuscire a trovare un sensitivo che con grande volontà sia riuscito a disciplinarsi e che sappia relazionarsi con altri sensitivi aiutandoli a trasformarsi. Ma questo è un altro problema che spero non sarò io a dover affrontare. E questo è per rispondere a questa signora praticamente che mi ha telefonato dopo la trasmissione l'altra volta. È un grosso problema veramente. Una grandissima parte delle persone ricoverate negli ospedali psichiatrici fino a quando furono aperti 300-400 anni fa erano o persone debilitate, cioè persone che avevano dei grandi handicap fisici e psichici, oppure erano delle persone che avevano grandissima quantità di energia vitale e che davano continuamente in escandescenza. E purtroppo le cose sono molto labili. Spero, scusate un attimo, spero di essere stato chiaro nel discorso. Io ho dovuto scrivere quest'ultima cosa proprio per rispondere a questa persona e alle esigenze che sono esigenze generali. Bene, nella trasmissione di oggi invece riprendiamo il nostro tipo di trasmissione e parleremo del secolo XVI e tratteremo una situazione storica che inizia ad incubare nel periodo di Carlo Magno e cessa di esistere trasformandosi nel XVIII secolo alla vigilia della Rivoluzione francese. Il tentativo della repressione della stregoneria rappresenta per il cattolicesimo la più grande sfida a cui è chiamato ad affrontare. Che cos'è una strega o uno stregone? Sono coloro che partendo dalle sollecitazioni che giungono dal circostante tentano di ampliare il proprio esistere rivendicando la libertà della conoscenza, la libertà del sapere, la libertà soggettiva nel modo di porsi e di essere con un unico fine, sviluppare e dilatare l'esistente per favorirne lo sviluppo della propria serie dei mutamenti. Lo stregone e la strega sono quegli esseri umani che non accettano che la propria vita sia un processo di sottomissione ad un ipotetico Dio creatore, ma sia ricerca di conoscenza, sapere e libertà per rispondere ad un bisogno soggettivo di eternità. Lo stregone e la strega non si sottomettono a un Dio creatore, in quanto essi stessi sono enti divini all'interno della propria specie. La caccia alle streghe e agli stregoni ha origine negli imperativi del Dio biblico. Nell'Esodo il Dio cattolico ordina: non lascerai vivere colei che pratica la magia. Dalla Bibbia c'è questo. Questo giustifica ogni atteggiamento soggettivo. Lo stesso Gesù nei Vangeli attraversa la Palestina con un solo scopo: sconfiggere e cacciare il demone dagli esseri umani. Tradotto in italiano, distruggere il corpo luminoso, il Dio che cresce negli esseri umani, dall'essere umano. Unica possibilità per cui Gesù e i suoi accoliti possono mettere in ginocchio gli esseri umani assoggettandoli alla loro distruzione, mentre speranzosi si rivolgono alla promessa divina. La caccia alle streghe e agli stregoni, al di là delle singole sfaccettature, si inquadra in una lotta più generale fra chi intende mettere in ginocchio gli esseri umani rendendoli dipendenti dalla promessa divina, e per far questo detiene il potere sociale per alzare i roghi, e chi intende prendere nelle proprie mani il proprio divenire, fondando un futuro di libertà, partendo dal presente che sta vivendo. Gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra sanno che possono imporre il loro Dio assassino, e per conseguenza la morale che esprime, solo mediante violenza militare, coercizione sociale e tortura. La repressione della stregoneria occidentale comincia di pari passo alla distruzione del paganesimo, messa in essere, fra gli altri, da Carlo Magno. Nel suo canone Episcopi, attribuito al concilio di Ancirra, in realtà secondo gli studiosi appartenenti ai vari capitolati carolingi, si parla di streghe che volano al seguito di Diana e di una tale, più o meno misteriosa, Erodiade. Erodiade è un'immagine tarda, presa da colei che vuole la morte di Giovanni Battista e assimilata a Diana. La cosa più strana è che questa Erodiade, come descritta dai Vangeli, è effettivamente un essere umano femminile che attraverso la propria libertà cerca la libertà della sua specie ed è assimilabile per certi versi a Diana. Entrambe hanno un obiettivo, la libertà del fare per costruire il potere di essere dell'essere umano femminile. La differenza sta nel fatto che Diana è il principio universale femminile che regge e alimenta la libertà del fare, mentre Erodiade, moglie di Erode, madre di Salomè, intendeva ribadire il suo diritto all'esistenza contro la pulsione di morte di cui Giovanni Battista era l'artefice. Non è chiaro se l'assimilazione delle due immagini fu fatta dalle streghe e dagli stregoni o se fu fatta dai loro aguzzini. L'immagine diventa un divino di libertà che attraverso l'intera storia delle persecuzioni alle streghe e agli stregoni acquista potere in sé. Diventa un dio, un divino, a protezione di uno specifico fare umano. Un fare umano il cui fine è l'ampliamento della libertà umana. Dall'800 al 1300 la persecuzione delle streghe e degli stregoni è un elemento secondario rispetto a ben altre persecuzioni, come quella delle eresie di cui abbiamo parlato nella trasmissione precedente, degli ebrei e dei lebbrosi. Addirittura nel capitolato sassone si fa divieto di perseguitare quanti sono accusati di essere streghe da parte dei pagani. Questo fu dovuto perché nel periodo di transizione i pagani tendevano a conservare l'esistente combattendo i cristiani e ogni altra modificazione sociale. Ricordo come Odino non fosse mai stato una divinità importante, divenne tale quando i pagani vollero contrapporlo al dio cristiano. Nel far questo svuotarono il paganesimo del contenuto, rendendolo vulnerabile. Mentre streghe e stregoni combattevano sia la pulsione di morte di cui i cristiani erano portatori, sia l'arroccamento sulle immagini vuote nelle quali gli ultimi pagani confidavano se stessi. Distrutti i pagani, per i cristiani i nemici divennero, col mutamento delle condizioni sociali, dopo il massacro degli eretici, degli ebrei e degli altri, streghe e stregoni, che secondo i cristiani meritavano il rogo. Scusate un attimo. È da ricordare come il Dio dei cristiani sia, dal punto di vista del divenire umano, la malvagità descritta. Divenne necessario per i cristiani presentare quella malvagità come bontà, bontà alla quale degli esseri umani malvagi si opponevano. La malvagità non era costituita dal Dio cristiano e dai suoi rappresentanti, il cui scopo era quello di mettere in ginocchio esseri umani indifesi, distruggendo il loro divenire. Ma il Dio che crescendo dentro di loro, il demonio dei greci, cui Gesù si oppone, che spingeva la ragione umana a prendere nelle proprie mani il loro divenire per diventare eterni. Questa è l'essenza della lotta condotta dalla stregoneria come espressione del bisogno di esprimere la divinità libertà in contrapposizione alla tortura e ai roghi di cui i cristiani si servivano per imporre il loro orrore. Nel sintetizzare a grandi linee la storia della stregoneria, mi servirò della traccia di un libretto della Universale Electa, Le streghe, amanti di Satana, anche se, se so perfettamente che quel libretto esprime uno sporco bisogno, quello dei cristiani di sminuire e relegare all'oblio le loro atrocità, cercando di assolvere la Chiesa cattolica, scindendo la responsabilità della Chiesa cattolica dal potere secolare. In realtà la responsabilità è del Dio dei cristiani, il macellaio di Sodoma e Gomorra, per gli ordini impartiti attraverso la Bibbia, e del pazzo di Nazareth che uccide chi non gli dà i frutti quando egli li chiede. Da loro deriva la responsabilità diretta e indiretta di ogni cattolico e di ogni cristiano, al di là dello spazio e del tempo, in quanto la loro responsabilità è legata al loro pensiero e alla loro ideologia, non è atto malvagio del singolo essere umano. Uno dei fattori usato dagli storici per giustificare o comunque comprendere l'inizio della caccia alla stregoneria sono i disastri nei raccolti e le pestilenze che dal 1200 al 1300 attraversano sotto forme diverse l'intera Europa. Qual era il principio di partenza sul quale fondavano il loro ragionamento i macellai dell'Inquisizione? Noi, dicevano, adoriamo Dio il Creatore. Dunque, Dio il Creatore può solo favorirci. Ma dal momento che qualcuno adora il diavolo, ecco perché Dio punisce attraverso le pestilenze, le carestie, le morie di bestiame. Il fatto è che costoro, considerando il Gesù di Nazareth la speranza, davano l'ostia sacra alla vacca per farla guarire, vedi Saul, i bastardi di Voltaire, distruggevano la ricerca del perché delle cose, che era in effetti il vero segreto della stregoneria in quell'epoca. alimentando le pestilenze e le carestie, gli inquisitori si erano proposti di distruggere chiunque. In qualche modo tentava di ovviare all'orrore prodotto dall'assoggettamento. I cristiani la chiamano fede al loro Dio. La conoscenza e il sapere sono i primi nemici che gli inquisitori cattolici vogliono distruggere. Ricordiamo che il pazzo di Nazareth non solo non sa né leggere né scrivere, ma alle domande dei farisei risponde inveendo e minacciando. Afferma in Matteo: la regina del mezzogiorno risorgerà nel giudizio insieme con questa generazione e la condannerà perché ella venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomè. Ed ecco, vi è qui ben più di Salomè. In realtà era ignorante. I processi con accuse di maleficio sono sufficienti per condannare la Chiesa cattolica e ogni cristiano ab aeternum per delitti contro l'umanità. I processi contro la stregoneria seguono due direttrici. Contro la stregoneria che combatte la Chiesa cattolica per fondare la libertà umana e contro la stregoneria che costruisce il sapere e la conoscenza attraverso le relazioni col circostante. Quest'ultima imparerà a mascherarsi, più in Italia e in Spagna. Quasi sempre la ferocia della Chiesa cattolica si scaglierà contro povere donne, vedove e indifese, dove il potere degli dèi dell'antica Roma era molto percepito, più che non nei paesi nordici o in Francia. In questi paesi le streghe saranno più deboli e i giudici più feroci, specie per il fatto di appropriarsi dei beni delle vittime una volta messe al rogo. Non è un caso che molte vedove venissero bruciate. Era più difficile per il clero e per i giudici appropriarsi dei loro beni. Ricordo che non prendo telefonate finché non ho finito, e sarà abbastanza lunga oggi. Il Papa, noto come Paolo III, fu un feroce inquisitore. Tanto che i nobili, privati delle braccia competenti per battere il ferro, tagliare il legname, furono costretti a dargli la caccia per limitare i danni alle loro proprietà. Fu salvato da contadini, a dimostrazione come magia e stregoneria, fare e divenire, spesso devono amalgamarsi e anche un individuo feroce può diventare uno strumento attraverso il quale fondare il divenuto degli esseri umani. Quando abbiamo parlato del crogiolo degli ostrogoni, abbiamo introdotto nel crogiolo l'arte dell'agguato. Non vogliamo parlare dei ferri roventi, dei collari, delle immersioni nell'acqua e di tutte quelle torture a cui milioni di persone furono sottoposte per soddisfare il piacere di morte e i bisogni di sadismo dei cristiani. Per tutto questo, ogni cristiano ha su di sé il marchio di infamia. Dalla Francia alla Germania, all'Olanda, all'Inghilterra, al nord Italia e per tutta l'Europa, i roghi rischiareranno questo periodo di storia oscura. I roghi innalzati per bruciare streghe e stregoni finiranno per distruggere esseri umani che, anziché aver sete di giustizia, come piace al pazzo di Nazareth, invocheranno giustizia come diritto dell'esistenza. Sui roghi finiranno esseri umani indifesi, quelli socialmente più deboli, quelli che non sono in grado di difendersi. In questo lavoro non studiamo episodi singoli, se non per definire concetti che ci appaiono importanti. Uno di questi fenomeni fu quello dei benandanti. La Chiesa cattolica, dopo il Concilio di Trento, condusse una feroce lotta contro i benandanti, ma non fu mai in grado di piegarli. In realtà, benandanti e streghe, con stregoni, portavano avanti una guerra tutta loro, in un terreno della percezione, laddove i cristiani, per la sequenza delle loro scelte, non avrebbero mai potuto andare. Le streghe e gli stregoni, capitanati da uno stregone mitico, così raccontavano i benandanti, detto Arlecchino, il suo vestito era fatto dei colori dei fiori che incontrava e dai quali faceva derivare il suo potere, cercava di fondare il futuro nella sequenza dei mutamenti possibili. Mentre i benandanti li combattevano, cercando di preservare le condizioni del presente per timore di condizioni di vita peggiori. Queste due fazioni si scontravano nel regno della percezione, noto ad alcuni stregoni come Agartha, nella piana di Josafat. I benandanti portavano il simbolo dell'esistente, uno stendardo di Gesù, sintetizzava il punto di vista dei poveri davanti alla vita imposta, sotto il quale combattevano streghe e stregoni. Dopo la battaglia, sia benandanti che streghe e stregoni si introducevano nelle case e nelle cantine per bere vino, senza che il livello nelle botti diminuisse. Il corpo di sogno non mangia né beve, assorbe l'energia vitale dispersa. Gli inquisitori cristiani non comprendevano quella battaglia, e come potevano? La loro fede annebbia i cervelli e distrugge il loro divenire. Essi perseguitarono i benandanti, non sapevano dove fossero streghe e stregoni, sottoponendoli a tortura. Si diventava benandante perché nato con la camicia o con i piedi in avanti, quasi una predestinazione. Si diventa streghe o stregoni perché si cerca libertà attraverso lo sviluppo della propria libertà. I benandanti dovettero sostenere una lotta su due fronti, una contro streghe e stregoni nel mondo della percezione e una contro gli inquisitori cattolici nella vita di tutti i giorni. Gli inquisitori affermavano di trovarsi davanti a manifestazioni di stregoneria demoniaca, mentre i benandanti affermavano di essere degli esseri benigni che combattevano streghe e stregoni per salvare il raccolto della vita. I benandanti erano quasi tutti contadini e giuravano di essere in buona fede. Verso la metà del XVI secolo i benandanti cedono e i loro modelli di vita e di percezione vanno sempre più appiattendosi su quelli degli inquisitori cattolici. Gli inquisitori riescono ad imporre il loro condizionamento educazionale ai benandanti. Eppure gli stregoni li avevano avvertiti. Davanti alla violenza fisica e alla fede, il potere di essere è impotente. Oggi si sa che i benandanti avevano ragione e gli inquisitori avevano torto, come sempre aggiungo io. Il mito a cui i benandanti si riferivano era il mito pagano germanico delle quattro tempora, dove il dio Wotan guida i guerrieri morti in battaglia, che col sovrapporsi del cristianesimo aggiunge i morti senza sepoltura. Costoro, quelli che non hanno futuro perché morti, combattono contro chi tenta di costruire il divenire. Chi costruisce il futuro è uno spirito maligno, in quanto è in grado di guardare il tempo mentre viene incontro. Arlecchino. Arlecchino non ha faccia, ma ha una maschera a disposizione di ogni essere umano mentre guarda il tempo che viene incontro, alimentando il fare di streghe e stregoni. Le donne e gli uomini che lo seguono evocano il gioco di Diana, volando sulle loro scope nel vento del sognare. Sembra che gli inquisitori non fossero particolarmente feroci coi benandanti, nel senso che anche se li torturarono non alzarono molti roghi. Eppure i benandanti erano uomini di potere che amavano la vita, ma soprattutto la loro vita, non il divenire degli esseri umani come specie. Un altro aspetto della stregoneria che ci interessa sottolineare è quello che si sviluppa nell'Italia meridionale, una stregoneria molto legata alle influenze arabe e cabalistiche. Questo tipo di stregoneria, molto amata dall'Inquisizione, è comprensibile, riconosce il Dio creatore, si riallaccia alle credenze cristiane, le ammette, imporrà un modello dal quale sarà molto difficile liberarsi per secoli. È superstizione scritta che si imporrà sulle percezioni del circostante. La percezione del circostante implica la costruzione di un divenuto che comporta la modificazione di se stessi. La formula scritta implica l'acquisizione di un segreto di un oggetto che conferisce potere a chi lo possiede, proprio come il Dio cristiano vuole che si creda. L'individuo si illude che non è necessario modificarsi per sviluppare il proprio potere di essere, ma deve soltanto impossessarsi del segreto scritto e sarà in grado di trasformare il piombo in oro, o di fermare il vento, o di far risorgere Lazzaro. Ci vorranno 400 anni perché la stregoneria si liberi definitivamente di queste stupidaggini. Eppure ancora oggi i creduloni e gli sconfitti della vita cercano questo per consolarsi come alternativa alla fede del Dio cristiano. Le grandi persecuzioni cessano nella prima metà del XVI secolo, ma proseguono attraverso varie vicende in forma minore. Un capitolo a parte merita la questione degli intellettuali. Ad esempio, ci sono molti medici che si oppongono all'interpretazione demoniaca, in special modo per alcune manifestazioni patologiche, come tale John Weir, 1563, che affermava come molte persone accusate di stregoneria dovrebbero prima essere curate e poi deve essere chiamato eventualmente l'esorcista. Contro di lui si scaglia un criminale torturatore, di cui la Chiesa Cattolica va fiera, tale Jean Bodin, che in Demonomanie de Sorceress, cioè le demonia delle streghe più o meno, dà giustificazione e base giuridica alle sue perversioni. Mentre la maggior parte dei giudici continua ad applicare i trattati di demonologia all'inizio del XVII secolo, viene a consolidarsi una corrente filosofica che si impone nei circoli ufficiali, sia francesi che nel resto d'Europa, i libertini. Il libero pensiero comincia ad influenzare anche i giudici più impegnati, che frequentano quei circoli, fondendo il proprio pensiero con quello delle classi mercantili, che non vedono di buon occhio la perdita di personale per alimentare i roghi. Uno dei primi provvedimenti giuridici che metteranno fine alla caccia delle streghe sarà nel 1665, anno in cui in Francia il ministro Colbert promuove la riforma del codice penale. Già nel 1601 la Corte Suprema di Parigi proibisce la prova dell'acqua, quella secondo cui la malcapitata, se legata, galleggiava, significa che era posseduta e doveva essere bruciata, se annegava significava che era innocente, comunque l'ammazzavano. Nel 1624 la Corte Suprema di Parigi ribadisce il diritto di appello contro la sentenza dei tribunali locali, diritto obbligatorio se c'è la sentenza di morte. Nel 1641 la stessa Corte giunge ad allontanare quei giudici che non garantiscono il diritto d'appello. Sono dunque gli interessi del comando sociale che blocca la persecuzione delle streghe e degli stregoni. Per lui troppo tardi. Attraverso i libertini e altre congreghe del libero pensiero, il concetto di autodeterminazione soggettiva si è impossessato di ogni individuo al di là della classe sociale. Una domanda resta senza risposta. Come facevano gli inquisitori a difendersi dai poteri che loro stessi attribuirono alle streghe e agli stregoni, loro che affermavano di essere i loro mortali nemici? Gli inquisitori e i loro assistenti sono in continuo contatto con le presunte streghe, senza subire il minimo danno o sortilegio. Era un problema imbarazzante che i torturatori risolsero mediante una scappatoia sofista. Essi inventarono un privilegio di immunità, di cui godrebbero giudici e carcerieri, secondo cui su di loro i malefici del diavolo non avrebbero avuto alcun potere. Per tutti questi delitti, ogni cristiano è imputabile dei delitti contro l'umanità e deve essere chiamato a rispondere davanti al tribunale degli esseri umani e della storia, affinché queste perversioni non si ripetino mai più. Bene, io ho finito per quanto riguarda le streghe, ho altro da dire, cioè avrei da parlare per giorni e giorni, fatto specifico per fatto specifico, ma a grandi linee voglio far capire che questi avvenimenti in questo dato secolo, siamo nel XVI secolo, fino al XVII secolo, sono fondamentali per la trasformazione del divenire umano. Senza la morte di tutti questi uomini, queste donne soprattutto, e queste povere donne, perché le streghe, vi ripeto, ne hanno beccate ben poche, perché conoscendo l'arte dell'agguato sapevano mascherarsi. Senza la morte di queste donne, noi non avremmo costruito quello che è la società di oggi, cioè il pensiero di oggi. Per cui va onore a tutte queste persone e va disonore a tutti quei cattolici, tutti quei cristiani, e cattolici in particolare, perché ricordiamo che le bolle papali sono specifiche, sono importantissime per la caccia alle streghe, cioè è il Papa che ordina di massacrare le streghe. Sono fondamentali per riuscire a condannare questi operati. E noi non è che li condanniamo perché semplicemente ci divertiamo a condannarli, ma li condanniamo affinché ciò non succeda mai più. E che ciò non succede mai più, intanto tralasciamo i filosofi di questo secolo e lasciamo per... Non rispondo ancora alle telefonate perché devo finire. Vediamo un pochino di rassegna stampa che in questa settimana si ricollega un pochino anche a questo tema. Intanto alcune notizie. La vittoria dei Maori, finalmente una patria. Cioè, finalmente i Maori avranno un territorio riconosciuto. E questa notizia della Repubblica del 24 settembre del 97. Sul Gazzettino invece del 24 settembre abbiamo Messico, la Chiesa ringrazia i Narcos. Cioè i Narcos hanno finanziato la Chiesa Cattolica. Tanto per... Questo è sul Gazzettino del 24 settembre. Sul Gazzettino del 24 settembre un'altra notizia di Londra. Un vecchietto inglese ha lasciato tutto in eredità a Gesù. Visto che ormai c'è la fine del mondo, verrà Gesù sulle nuvole, gli lascia l'eredità alla faccia dei parenti. Un'altra notizia, la nube avanza, paura in Asia. Questi disgraziati hanno dato fuoco alle foreste solo per divertirsi a dar fuoco alle foreste. Solo un cristiano può ragionare in quel modo. In pratica non solo hanno distrutto la foresta, ma hanno distrutto la vita e non ancora si rendono conto cosa hanno fatto. In un sistema complesso non si può distruggere un elemento pretendendo che tutto il resto non reagisca. E c'è l'Indonesia che sta andando a fuoco. Vabbè. L'altra notizia invece, archeologi convinti, non ci sono razze umane, e questo è del 29 settembre 1997. Del 29 settembre, in pratica non esistono razze umane, esiste una sola razza umana, esistono gli uomini e basta. Sulla Repubblica del 24 settembre abbiamo in ginocchio davanti agli ebrei. È un Cardinal Martini che dice mettiamoci in ginocchio davanti agli ebrei. In realtà qual è il progetto che ha in mente la Chiesa? La Chiesa ha in mente di unificare la religione cattolica con la religione ebraica, cioè di riconoscere che lei proviene dall'ebraismo. Perché? Perché condannare il Dio ebraico significa condannare la Chiesa cattolica. E la Chiesa cattolica vuole mascherarsi dietro lo sterminio dei campi di concentramento. Peccato che lei sia stata l'artefice fondamentale dei campi di sterminio. E allora, per queste sue colpe, il Cardinal Martini vuole ginocchiarsi davanti agli ebrei. Il progetto è molto limpido, insomma. Ma veniamo all'ultima notizia, invece quella che ci interessa molto di più. La Chiesa chiede perdono per gli eretici mandati al rogo. Attenzione, eh? Attenzione a non cadere nell'inghippo. Non chiedono perdono per le streghe bruciate, chiedono perdono per gli eretici mandati al rogo. Cosa significa questo? Un eretico è uno che crede in Dio, è uno che crede nella Bibbia, che però vede la vita in maniera diversa da come viene imposta dalla Chiesa cattolica. Dunque è un credente che non è d'accordo con la Chiesa cattolica e che viene messo a rogo, ma è sempre un cristiano, cioè sempre un credente. Cioè Giordano Bruno, Savonarola, Hans Jan Hus erano sempre dei cristiani, erano dei cristiani che non condividevano ciò che faceva la Chiesa cattolica. Per cui la Chiesa cattolica chiede perdono per aver messo al rogo dei cristiani che in fondo erano cristiani. Non chiede perdono per i roghi delle streghe. I roghi delle streghe vengono ordinati dal Dio. Cioè è il Dio che attraverso la Bibbia ordina di non lasciar viva la strega. Per cui la Chiesa cattolica non può condannare i roghi alle streghe perché altrimenti condannerebbe il suo Dio. Attenzione alle variabili. Su queste variabili si costruiscono campi di sterminio. La Chiesa cattolica è abilissima di questo. Pertanto, non chiede perdono per aver bruciato vive le persone, ma per aver bruciato vivo bestiame del suo Dio. Cioè, erano tutti uno stesso gregge in fondo, e loro si sono permessi di bruciare qualcuno. E sono piccole particolarità, ma che denotano esattamente la furbizia. Infatti, la Chiesa cattolica tenta di far passare il perdono per tutti, eh? Invece non è vero, la Chiesa cattolica non chiede perdono per le stragi. Ed è vero questo, tant'è che la Chiesa non ha peccati, lo ha detto anche il Papa quando abbiamo pranzato insieme nel luglio scorso. La Chiesa non può peccare, nemmeno il Papa lo pensa. E questo a dirlo è il cardinale Biffi di Bologna, che in contrapposizione a Ratzinger. D'altronde, dice sempre Biffi, la Chiesa è la sposa di Cristo. Vi pare che Cristo possa sposare una donna brutta? No, è una schifezza tutto e due. È una schifezza l'esempio, è una schifezza il paragone, è una schifezza il Cristo ed è una schifezza la Chiesa cattolica. Tanto per essere chiari. Il gioco dei mea culpa di Cristo. Vediamo un attimino sulla Repubblica del 26 settembre del 97. I mea culpa di Wojtyla. Perché i mea culpa di Wojtyla? Dice la Repubblica. Non regge più la pretesa di infallibilità e di giustificazionismo ad oltranza. Papa Wojtyla riconosce il peccato del massacro degli Ugonotti, anche loro cattolici. I vescovi francesi si vergognano di Vichy, appoggiavano i nazisti. Il cardinal Martini si inginocchia davanti alle vittime dell'antisemitismo. L'antisemitismo è stato creato dalla Chiesa cattolica. Il cardinale Ruini è pronto a pregare davanti al monumento di Giordano Bruno. Giordano Bruno era un dissidente cattolico, lui non ha mai rinnegato Dio, anche se lui trovava il Dio nel circostante, nella natura, non aveva mai rinnegato il Dio dei cristiani, lo trovava nella natura. E ora Ratzinger afferma che i roghi dell'Inquisizione devono farci riflettere e guidarci al pentimento. Cos'è accaduto? È successo che la Santa Romana Chiesa sente sul collo il fiato di una grande crisi. In Vaticano la chiamano il dilagare dell'ateismo pratico. Avviene anche là, dove papi e vescovi sono ufficialmente omaggiati, dove i preti si affacciano alla TV, dove lo Stato finanzia istituzioni ecclesiastiche. Si esplica nella crescente indifferenza popolare per il culto, si rivela nel diffondersi di un pensiero comune che non ha nulla, che non ha alcun riferimento nel magistero della Chiesa, si manifesta nel calo inesorabile delle vocazioni sacerdotali, nel vuoto dei confessionali, nelle celebrazioni di matrimoni in cui l'altare è solo un accessorio per la videocamera e il menù del banchetto. L'ateismo pratico, fatto di atei non convinti, nutrito di semicredenti che credono a un bric-a-brac di cose, si fonda soprattutto sull'assenza imperante del trascendente. Praticamente la Chiesa non ha più nulla, cioè tolto alla Chiesa il braccio armato, tolta alla Chiesa la violenza dell'Inquisizione, alla Chiesa cattolica non resta più nulla, non resta nemmeno la fede. E soltanto i poveracci ancora sperano di aver qualcosa. Però la Chiesa cattolica ha perso completamente il suo dominio. Bene, io avrei finito la presentazione della trasmissione di oggi. Nella prossima trasmissione parleremo di filosofi, da Giordano Bruno a Cardano, Paracelso e Galilei. Tratteremo questo gruppo di filosofi riferiti sempre al XVI secolo. Ricordo il numero di telefono di Radio Gamma è 049 700 700, un attimo solo e sono ancora da voi.
Pronto?
Sì, ciao.
Pronto Claudio, ciao.
Dimmi.
Allora, io vorrei fare un intervento un po'... Beh, posso portarti via un po' di
Sì,
tempo.
tranquillo.
Sull'argomento che stai trattando oggi, sulle streghe.
Sì.
Allora, io leggevo tempo fa che le streghe è essenzialmente una cultura contro le donne. La condanna delle donne al rogo... Devo abbassare la radio?
No, no, va tranquilla.
La condanna delle donne al rogo nel Medioevo... E diceva uno studioso, trovò l'assenso di medici, scienziati e religiosi che ebbero paura dell'autonomia femminile.
Certo.
Ma poi dice che su questo periodo oscuro venne fatto sparire ogni documentazione. E ancora diceva, oggi per molti la donna è sino donna. Donna è
Sì.
sinonimo di strega. È
È vero?
vero. Poi vorrei dire anche questo, che scusa, ho perso un attimo il filo. Dunque, per molti stavo dicendo che ancora oggi donna è sinonimo di strega. E sempre la sì, perché scusa un attimo, oggi proprio non ti
Vai
sento.
tranquilla, Francesca.
Volevo dire, la maggior parte delle streghe moderne e antiche si rifacevano a culti pre-cristiani, a quello di Iside prima e di Diana poi, sei d'accordo?
In parte sì.
E poi questo si riporta ai secoli del tardo Medioevo e del primo Rinascimento, quando iniziò la caccia alle streghe. Un fenomeno che tutti sono concordi nel ritenere l'inizio dell'epoca moderna, diciamo. A quei tempi la cultura magica aveva un ruolo determinante, i maghi dell'epoca erano essenzialmente maschi, erano spesso corteggiati dai vari governanti, politici che volevano conoscere i loro problemi, no? Il fenomeno della repressione di enorme portata riguarda essenzialmente le donne,
È vero?
mandate al rogo a migliaia,
No, milioni.
sì, scusami, è così senz'altro, dopo confessioni strappate con la tortura e processi sommari, di cui nell'Ottocento, come dicevo prima, venne fatta sparire la documentazione.
Sì.
Perché c'è anche da dire questo, che nelle scuole fino a tempo fa non veniva mai affrontato questo argomento, Per questo vi è ancora tanta ignoranza su quel periodo oscuro della storia che si è, diciamo, consumato in tutta Europa, anche nei paesi più avanzati come la Germania, Francia, Svizzera e Svezia.
No, soprattutto in loro.
Soprattutto in loro, sì, sì. A quei tempi la donna aveva un ruolo molto importante nella difesa della famiglia e delle norme igienico-sanitarie.
Sì.
Esercitava una mediazione con le forze. Ti sei d'accordo o meno?
No, è vero quello che dici.
La classe medica ha partecipato dunque alla caccia delle streghe.
Sì, 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 tranquillamente.
Per paura, tu mi dirai che è un discorso femminista, vabbè.
No, è vero questo.
Ma è verità.
Sì, no, basta, non è. Sì, sì, ma
poi
infatti.
Ti dico anche il libro.
No, non è questo di femminismo o non femminismo, è così.
Perché la classe medica partecipò in questo alla caccia delle streghe.
Ma tutto il potere partecipò.
Paura, appunto, ti sto dicendo, di perdere lavoro e credibilità. E contro di loro, contro questa classe medica, insorse il filosofo francese Montaigne,
sì,
il quale
lui
dichiarò che la medicina gli faceva paura e che lui si fidava più delle streghe di campagna che dei medici.
Anche Paracelso, anche sì. Paracelso affermava questo.
Ma allora, dico io, come mai, scusami se la magia era ben accetta, le streghe venivano invece condannate? Perché? Perché mentre la magia era un insieme di pratiche medico, magico, religiose, di tipo, diciamo, colto, e quindi un tipico privilegio maschile, la stregoneria, pur utilizzando pratiche non dissimile da quella dei maghi, fu un fenomeno popolare diffuso, soprattutto nelle campagne, dove le donne hanno sempre avuto un ruolo di primo piano nella gestione, diciamo, degli affari domestici. Dunque, questa repressione fu dunque antifemminista. Uno dei suoi aspetti principali fu proprio la demonizzazione della donna, ritenuta responsabile del peccato originale.
Certo.
Quindi, vero, l'arma preferita del demonio e fonte di perdizione.
Ma sai, la donna ha due cose che fanno una paura folle.
Sì.
La donna può essere messa in ginocchio molto più difficilmente dell'uomo, perché la donna ha due cose, ha le mestruazioni,
sì,
che rinnova il proprio campo vitale a ogni mestruazione,
sì,
e partorisce, ogni volta che partorisce rinnova il suo campo vitale,
ecco,
per cui è estremamente potente, cioè per mettere in ginocchio gli esseri umani, tutta la società, bisogna mettere in ginocchio la donna,
ecco,
giusto? Sì.
Certamente, sono d'accordo perfettamente con te, perché nell'immaginario collettivo la strega, che poi una parola che deriva da volatile, uccello notturno, è rappresentata come un pipistrello, una pia, viene raffigurata come la befana o
sì,
la strega.
C'è un vecchio termine del paganesimo romano,
sì,
che erano le strigi,
sì,
che erano degli
sì,
esseri
sì,
notturni,
sì,
negli esseri notturni che rapinavano i bambini, no?
Ecco, sì.
Però venivano difesi da carne.
Sì.
Questo è il punto, vabbè.
Sì, sì. Cioè, viene sempre rappresentata come una donna vecchia, pelosa,
uh-huh,
con i capelli stopposi, lo sguardo cattivo, arcigno.
Sì.
In realtà, la maggior parte delle donne che venivano denunciate davanti ai giudici erano giovani e pagavano con le loro carni massacrate una repressione di tipo essenzialmente sessuale.
Sì, sì, ma infatti. Infatti, io sono convinto che quasi
sì,
tutti i massacratori fossero stati omosessuali repressi.
Ecco.
Sono tranquillamente convinto di questo,
sì, sì,
senza aver niente contro gli omosessuali dichiarati.
No,
cioè io ce l'ho con chi usa il potere per fare violenza.
Anzi, hanno il coraggio.
Sì, appunto, c'è chiaro questo, che dopo non...
Che hanno coraggio. Dicevo che è una repressione di tipo sessuale, no? In cui il piacere veniva fatto coincidere con il peccato, cioè con Satana. Se il loro corpo... Se sul loro corpo, quando venivano portate davanti ai giudici, veniva cercato il cosiddetto marchio del demonio,
sì,
come così voleva la
con lo spillone.
Sì, esatto.
Che bello divertimento.
E allora
eh?
l'imputata veniva spogliata, rasata, era sottoposta a una minuziosa visita, durante la quale veniva trafitta, come dici tu, appunto,
esatto,
da uno spillone.
Sì.
I punti indolori
erano i marchi del demonio,
o esangui, cioè che non,
sì, non sanguinava, erano i marchi del demonio,
erano considerate bolli demoniaci,
sì,
E da quel momento si aveva la certezza che questa povera disgraziata, l'imputata secondo loro, fosse colpevole. Ecco, questo è il mio parere.
No, io sono d'accordo con
letto
sono d'accordo con te dal punto di vista razionale, capisci? Cioè, sì. Però c'è stata una guerra infinitamente più grossa dal punto di vista della stregoneria. Però dal punto di vista razionale.
La donna, diciamo che è stata parecchio demonizzata dalle religioni monoteiste, cristiana, musulmana che ebraica.
Sono terrorizzati dalla donna.
Sì. Questa è la mia opinione.
Sì, sì, sono d'accordo con te. Te lo sottoscrivo senza nessun problema.
E tuttora non è che ne siamo del tutto fuori.
No, no, ma infatti, e forse stanno tentando ancora di riprendere il controllo, no. Attraverso tutta una serie.
Ogni tanto qualche forza politica. Sì, sì. Se ne esce con delle novità di questo tipo,
infatti.
Qualche forza essenzialmente reazionaria.
Sì, sì, ma infatti il clericalismo è presente ancora, cioè se uno abbassa la guardia è finita.
Ma questo viene anche da chi si dichiara anticlericale.
Cioè,
queste
sì,
proposte oscene al giorno d'oggi vengono proposte.
È vero.
Da chi si dichiara o magari...
È vero, anche
anatemi contro papi e cardinali, poi invece nella pratica quotidiana ne inventa una dopo l'altra, ma tutto va verso sempre
esatto.
Va bene. Allora senti,
dimmi tutto.
Claudio, io ti chiedo un altro favore, se più avanti in trasmissione posso intervenire, perché volevo rettificare qualcosa che ho detto l'altra volta che non è proprio esatto.
Non ti preoccupare, inesattezze ne facciamo tutti e sempre, le parole ricordi che non hanno valore.
Ma ci tenevo...
è l'oggetto di cui parliamo, anche se diciamo delle stupidaggini, delle cose sbagliate, non ha importanza, è quello che abbiamo dentro.
Sono d'accordo con te, ma era perché non era proprio, ci tenevo perché volevo chiarire per...
Come vuoi tu, tanto
se
penso che in questa...
riesco a prendere la linea...
Sì, sì, ma tanto penso non ci saranno molte telefonate in questa trasmissione.
Una cosa che non era proprio...
Vabbè, insomma, non ti preoccupare, non ti preoccupare per niente.
Fatto un po'.
Sì, ma guarda, io non dico tante stupidaggini, se sto a sottilizzare è finita.
Non mi pare che tu dica molto...
No, ma le dico sì, dopo quando analizzo la trasmissione, dico questo avrei dovuto dirlo in maniera diversa, ma le dico tantissime, guarda, però non ti fa problemi di questo.
Tutte le tue cassette. E le risento perché sono cassette che bisogna riascoltare, cioè... bisogna sentirle bene, risentirle, ma stupidaggini, cose, proprio non ne ho riscontrate mai.
Beh, insomma,
non è per farti un complimento.
No, vabbè, ma forse tu che ascolti, io che devo lavorare,
io
capisci?
Dico che tu sei bravissimo.
Grazie.
Intelligente
e bravissimo. Cioè, mi ragazzo, prima moglie sempre
io non so come fai a sapere tante cose.
Beh, io in realtà sono ignorante.
No, no.
Io in realtà sono ignorante.
Vorrei io essere ignorante come te.
Beh, non ti preoccupare.
Vorrei
può fare meglio di me. Io spero che qualcuno riesca a fare meglio di me prima o dopo.
Io, guarda, mi accontenterei di arrivare a essere come te.
Ma guarda, va bene, sono tanto grazie.
Un po' quello che dici tu, che ti dai dell'ignorante, io dico che sarei contenta di almeno...
Francesca, mi stai confondendo. grazie.
Va bene, Claudio, se ci riesco allora più avanti...
Va bene, d'accordo. D'accordo.
Ciao Francesca.
Bene, abbiamo avuto sentito la nostra amica Francesca, i suoi complimenti, ma lei è sempre molto affettuosa e anche molto legata alla trasmissione, pertanto la ringrazio sempre. Bene, tanto avevo detto che non ci saranno molte telefonate oggi. Quello che a me mi interessa far capire è questo, che è vero che anche oggi, come oggi, si tenta sempre di soggiogare l'essere umano femminile. Cioè, la nostra società, il nostro modo di essere si basa essenzialmente sull'essere umano femminile. Cioè, è inutile che andiamo a farsi tante fisime. E l'essere umano femminile è l'essere portante di questo sistema sociale. L'essere umano maschile è importante, ma è una specie di corollario. Non voglio buttare giù l'essere umano maschile o denigrarne il suo ruolo. Però sta di fatto che se noi guardiamo anche il rendimento scolastico, l'essere umano femminile ne è superiore. Un attimo, ci diamo la telefonata.
Pronto?
No.
Sì?
Parla Anna.
Sì, di Anna.
Sì.
Senti, mi seguo sempre le trasmissioni.
Sì?
Mi seguo. Sento che ti cresci sempre in sapienza qua. Ti sei sempre me dei nuovi.
Grazie.
Ah, sta attento. Mi ho sempre mandato 50.000 franchi a gamma.
Sì.
Ogni mese.
Sì.
Ma ho paura che adesso, sentendoti ti libero, Tosito, che ti sei proprio fuori di gangriga, ma ostriga. Non vi mando più niente. Non vi mando più schei, ecco. Non sostengo più la radio quando chi è un uomo così, hai capito?
Va bene.
E dica al direttore che sei vergogna, che Rossito.
Va bene.
Perché Madri non guida essere là.
Va bene, amica mia.
Sì, demoni Madri.
Va bene, amica mia. D'accordo. Ok. Va bene.
E stai con tua mamma pure.
Senz'altro.
Chissà quando che soffre si arriva.
D'accordo, amica mia.
E chissà quando che.
D'accordo. D'accordo.
E se arriva come ti, dica hai mona.
Va bene.
Bene, abbiamo sentito anche questo. A me mi dispiace che tu dici questo, perché oltre a me che parla per Radio Gamma, ci sono tante altre persone che tu ascolti, che tu senti e che ti danno piacere a sentire. E il fatto che non ti dia piacere a sentire me è solo un attimo. Vediamo un attimino. Pronto?
Io prosegui, caro, sai, ti sto ascoltando, mi ha fatto riflettere, perché non sei che sei, sì, ascolto, ma facendo i lavori così, ma hai toccato qualcosa che mi ha fatto riflettere, bisognerebbe parlare in privato, perché sono cose molto delicate. Comunque prosegui, che non stai scandalizzando, almeno io non mi sento scandalizzato, almeno ascolto, se non riesco a percepire, non so, anche me non riesco a percepire, bene, però insomma ascolto, se non mi va, cambio, se è vero Claudio?
So, cosa vuoi che dica? A me mi dispiace più che altro che per me si attacchino altre persone.
Io sento veramente che una persona, sai, una persona, almeno per me, una persona anche rispettosa e educata. Ciao.
Grazie, Claudio, ciao. Ciao. Pronto?
Pronto, ciao Claudio, sono Mario.
Ciao Mario.
Stai attento, mi sono un tuo ascoltatore da quando che ti si sta criticando qualche settimana.
Grazie.
Continuo a essere, figurati, se ti sei ignorante, ti mica non capisco niente, continuo a essere proprio una socca. Comunque no, basta riconoscere quello che sei, no?
Grazie.
Mi continuo a essere quasi non capire, ma ti ascolto, mi piace, se devo interessarmi, ecco.
Bene.
Te lo so salutare, non ho argomenti, non ho niente. Te lo salutare per solidarietà, se mi mancherai 50 mie franghi di che signora là, vorrà dire che ti erano fuori a me.
Grazie Mario, grazie.
Ciao.
Ciao, grazie, ciao.
A me mi dispiace effettivamente quello che è accaduto. Ringrazio Mario e ringrazio le telefonate di solidarietà. A me mi dispiace molto che questa signora faccia una cosa del genere, perché per attaccare me, per tentare di attaccare me, lei attacca tutti i cronisti e gli speaker di Radio Gamma. Gli speaker di Radio Gamma vengono qui gratuitamente e danno tutto loro stessi, al di là che si è d'accordo o non si è d'accordo. Loro perdono mezze giornate di lavoro per trasmettere da questa radio, e ogni speaker ha un suo pubblico, cioè ha persone che piace la trasmissione e persone che non piacciono la trasmissione. Vediamo un attimo.
Pronto?
Sì, Radio Gamma, dimmi.
Sì, guarda che stamattina il Papa è andato a vedere i poveri del Brasile.
Sì.
E qui terremotati che abbiamo qui non sono poveri, che dormono sotto una tenda.
Ma era programmato da molto tempo.
Lì è andato. Con quei milioni, quei centinaia di milioni che spende fare quel viaggio, tirava su 10 case questi poveri qua in Italia, il diritto che vive in Italia. E non si è neanche degnato di andare a vedere. No. E va a vedere, mentre va a vedere le partite del Bayern Rock, in Brasile va a vedere i poveri, però qua, cosa è successo qui? Non si è neanche degnato di andare a vedere, neanche a nominarli.
È vero.
Ecco la carità, che quel viaggio, che è l'ottantesimo viaggio che fa. Quanti miliardi per 80 viaggi e tira su un paese intero?
Ma guadagna anche soldi a fare i viaggi. Viene pagato.
Sì, sì, vanno, li portano a casa, perché esatto. Là se può va là, dove se può reti, e se lo è meglio gli italiani,
porta
a casa. E si paga, il viaggio se lo paga. Però dove è l'umanità? doveva andare dove ci sono tutti i terremotati, la doveva dormire da sotto una tenda.
Beh, insomma, dai, 85 anni. Buongiorno.
Ringraziamo anche questa radioascoltatrice. Abbiamo...
Pronto? Ciao, sono Irma.
Ciao, Irma.
Buongiorno a tutti.
Ciao.
Ecco, vedi, anch'io, sai, mi hai scandalizzato.
Sì?
Sì, ma non mi hai scandalizzato per quello che hai detto.
Sì?
Mi sono scandalizzata per non aver saputo... No, lo sapevo, però non...
Aspetta, scusa, che vado, aspetta, sì, che forse è meglio.
Ecco, aspetta che vado un attimo stanco. Per non aver saputo, sì, la caccia alle streghe l'ho sempre saputa, che ci hanno torturato per farci confessare cose non vere, per poi bruciarsi, l'ho sempre saputo, ma pensavo non fosse così macroscopico. Vedi, allora, con certe telefonate mi sento che se potessero queste persone ci rimetterebbero a rogo. Hai capito?
Sì.
Vorrebbero tornare con il potere di metterci a rogo. E le prime che metterebbero a rogo le donne sono le donne.
Sì, le più deboli.
Beata ignoranza. Ciao.
Ciao, grazie.
E ha ragione anche l'amica Irma. Ogni sistema sociale deve proteggere sempre i più deboli, perché un sistema sociale si misura sempre dai più deboli che ha dentro. Se un sistema sociale attacca le persone più deboli, dopo attaccherà anche gli altri e sarà la distruzione. Vediamo un attimino.
Pronto?
È caduta la linea. Sarà la distruzione, per cui ogni sistema sociale deve proteggere il lato più debole e deve farlo in modo che diventi sempre più forte.
Pronto?
Proviamo?
Sì.
Dimmi.
Ciao Claudio.
Ciao
Cesarina.
Ciao Cesarina.
Ciao. Mentre ascoltavo, ho ascoltato lettura, tutte queste distruzioni che ha fatto la Chiesa. Pensa in sequi cosa chi ancora se porta quello che ha inculcato in testa sta gente, te la capio? Che questi qua non questi ga, te senti chi è cattolici, chi dice chi crede in Dio, però i ga un odio dentro che è fenomenale. Ecco, questo volevo dire. Pensa da sequi cosa, e a gente, ma tutti ancora non siamo buoni liberarsi da
queste cose,
da queste cose, ecco.
Certo.
Va bene.
Ciao, grazie a te. Ciao, ciao.
E grazie anche all'amica Cesarina. Poi voglio dire ancora a questa persona che ha attaccato così violentemente, ma perché devi prendere con mia madre poi? Cioè, prenditela con me, no? Cioè, perché devi mandare a quel paese mia madre, scusa, sa? No, non ti sembra che sia sporca la cosa in sé, al di là dei motivi per cui lo fai? Vediamo un attimo.
Pronto?
Sono Grazia.
Ciao, Grazia.
Ecco, allora io volevo dire la mia.
Dimmi.
Perché sì, è vero che una volta hanno fatto tutto questo, hanno fatto anche di peggio, perché se non hai letto sotto i vari conventi,
sì,
gli usicini...
Sì, sì, ma non voglio entrare,
ecco,
in particolare.
Questo lo sappiamo, no? Ma adesso fanno la pace, chiedono scusa, perché la religione cristiana sta crollando.
Esatto.
La gente ha cominciato a svegliarsi.
È vero.
Si devono unire con i musulmani che prima hanno distrutto,
certo,
con gli ebrei che prima hanno sterminato.
Sì.
E devono unirsi, perché l'unione fa la forza, e loro non sono così cretini, perché tutti trattano, ogni religione tratta i suoi sudditi in questo sistema qua.
Infatti.
E si devono unire. Allora io mi chiedo, e guarda quante guerre ci sono state con
Posso dirti una cosa?
Sì, sono urbana, ma...
Ah, vai tranquillo, dai, dopo.
No, no. Ecco. E dopo cosa facciamo con la maomettiana, con la buddista? E allora ci mettiamo in guerra, quando hanno unito queste tre, ci mettiamo in guerra contro le altre perché sono più... Cioè, fanno una coalizione esatto. O è un perdono che chiedono?
Riflettiamo.
Ecco, io la butto là così.
Certo.
In quanto al fattore che bruciavano le streghe, che con le donne ce l'hanno ancora ora,
certo.
Perché una donna nella chiesa va per far la serva, o far la puttana in canonica, e dopo il marito spiega i bambini, perché se tu vai in un patronato e ti senti una manata sul sedere, ti giri, non è nella confusione che sia tuo marito, no no, è uno dei padri che hanno voglia di portarti a letto, e questo lo dico per esperienza, capisci?
Sì.
E allora mi prendo le mie responsabilità. Se hai una ragazza in difficoltà con una famiglia che ha problemi grossi e che vanno là, se la portano a letto a Brescia, come marito e moglie si fanno iscrivere nei vari alberghi, e così quando è ora di sposarle le fanno andare a manicomio perché loro non hanno promesso niente, capisci? E questi sono fatti. Cioè, se tu ci sei stato un periodo o forzato perché i tuoi genitori, le famiglie bene una volta, ti mandavano sempre, sempre, sempre in parrocchia, capisci? Ecco, se tu hai subito tutto questo, poi dopo ti rivolti per forza, ti viene il vomito.
Certo.
Ho sentito oggi, mi sembra che era Mario di Rosà, che parlava di politica, che si è rivoltato contro la democrazia, che si sentiva vomitare. Veramente ti senti vomitare quando senti queste cose qua. Ma forse è finita. Allora io vado ai tempi nostri. Ai tempi nostri credo che dovremmo essere dei pecoroni per quanto tu voglia essere, però è difficile dimenticare col crack del Banco Antoniano, lo York, dove
ma io non voglio entrare nella,
ecco,
in polemica queste cose.
Ecco, ma dove è andato a finire Calvi? L'hanno fatto fuori. Dove è andato a finire Marcinkus? È andato a finire in Vaticano.
Sì, ma preferisco non intervenire in queste
ecco,
cose.
Ecco, io invece preferirei proprio collegare queste cose, che la gente non pensasse che le male fatte le facevano una volta. Non riega.
Ma guarda che la gente non pensa che sia solo una volta, La
capisci?
Gente ci guarda attorno.
Ecco, non riega, è il più grande trafficante di droga, quello che ha rovinato i nostri figli, perché è stato quello che ha esportato la droga fin dall'inizio, magari nelle valigette del Vaticano, capisci? E l'hanno esportato. Quando è stato ora che lo volevano fare fuori, è andato a salvarsi in casa vescovile. Allora io dico, care signore, prima di portarla alla borsetta e pensare che avete salvato l'anima, guardate che quelli vi fregano l'anima e anche il portafoglio. Buona giornata.
Grazie a te. Pronto?
Saluta anche questa linea. Vediamo un attimo. Pronto?
Oddio.
Ciao.
Sono Roberta.
Dimmi Roberta.
Ciao. Non dici ciao amica mia?
Sei sempre amica mia, chiunque è amica mia.
Allora, no.
Anche chi mi manda quel paese.
Sì, no, volevo fare una toccata e fuga. Madonna, chi c'è? Niente, c'è una telefonata sotto, ma voglio dirti quello che volevo dirti. A parte che io aspetto ancora la tua risposta.
Sì.
E vedi, basta una telefonata per scatenare il putiferio.
Sì, bene.
Allora, volevo dire che purtroppo,
sì?
L'unico potere, guarda che a me fa piacere, non può fare altro che piacere come atea convinta che tu dica queste cose, anche se aspetto ancora sempre la tua risposta, ma c'è tanto tempo.
No, ma io ti la do, perché stiamo lavorando per le prossime trasmissioni,
okay.
E ora ti darò qualcosa.
Ma io ho tanto tempo, perché tanto lavoro e ascolto,
ho
capito? E no, volevo dire solo questo, che il potere...
Scusa, io non riesco, pronto?
Sì, perché io ho una telefonata sotto, hai capito? Ma volevo dire che il potere più grande che hanno questi, e che lo conserveranno ancora, hai capito? Tenere la gente nell'ignoranza.
Sì,
io spero sempre che la gente capisca che si... ma sarà difficile,
io
sarà
paura
molto
che,
difficile.
Io ho paura che non distrugga l'istruzione pubblica, fra le altre cose.
Ma è già oppressa, diciamo, cioè io ho mia figlia che insegna, perciò guarda,
sì.
Non è possibile. Io penso che quando vedranno che la gente si sveglia, loro usano sempre il solito metodo, sai?
Certo.
Ecco, tutto questo, l'ignoranza è proprio la cosa più importante per loro,
cioè,
la gente nell'ignoranza. Ciao Claudio.
Ciao Giovanna, ciao. Una cosa veloce, intanto l'amica Grazia o anche a chiunque altro rifletta su questo, perché il Vaticano non ha ancora condannato con la massima determinazione gli sgozzamenti in Algeria, fa finta di non vederli. Prima domanda. Seconda domanda, perché il Vaticano, e per bocca del Papa, non sto parlando del Vaticano come Stato, non condanna l'operazione dei Taliban in Afghanistan, mentre ha condannato l'invasione sovietica in Afghanistan, ha condannato gli altri? Cioè, con quello che stanno facendo i Taliban in questo momento e quelli che prima, perché non li ha condannati? E un'altra cosa, prima di rispondere al telefonato, vorrei dire questo. Io sto preparando un altro ciclo di trasmissioni e prenderò in esame alcuni sistemi pagani. Vediamo un attimo la telefonata e dopo...
Pronto?
Posso intervenire?
Sì, dimmi.
Senti, io è la prima volta che vi sento così, sento così. Ma...
Pronto?
Mi senti?
Sì, ti sento.
È contraddittorio nella vostra trasmissione, dove sei io?
Non c'è?
Sì, tutti della stessa...
Non c'è contraddittorio.
Come?
Non c'è contraddittorio.
Non c'è, no?
Un'altra trasmissione c'è contraddittorio, in questa non c'è contraddittorio.
Ma perché ora? Cioè, ma
allora
non sono una trasmissione così, scusa.
Però tu stai parlando, no?
Sì, vabbè, ma mi cliente è venuto dietro mia volte,
Benissimo, ma tu dovrei avere altri 20.000, insomma. In questo momento tu stai parlando.
Sì, vabbè, e ora ti dico... Che male che sei nel cercare il bene del...
Scusa, faccio fatica a prenderti, un attimo solo.
Sì, sono con telefoni, scusa.
Ostia.
No, che male che sei nel fare il bene del prossimo tuo.
È costruire la miseria affinché si possa fare del bene. Cioè costruire le condizioni di miseria perché si possa fare del bene. Perché cioè, se non
voglio,
si...
Io voglio il bene dell'altro...
Se tu vuoi il bene solo per il bene è un discorso, ma se tu costruisci le condizioni di miseria per volere il bene, allora sei colpevole, no. Anche se fai del bene.
No, ma... Tanto guarda che fare del bene vuol dire migliorare la situazione.
No. Riferito alla Chiesa Cattolica questo non è possibile.
No, mi non riferisco nella Chiesa Cattolica.
Allora, tu puoi fare le tue scelte, sono scelte tue.
No. Cioè, se ti fai del bene, ti migliori la situazione, tua e dell'altro di tutti quanti.
No. Tutte le cose che uno fa vanno inserite nell'insieme.
Sì, appunto, sì. Cioè, nell'insieme, se tutti facessimo del bene... La situazione miglioreria.
Sì, vabbè, ma è sempre una cosa molto aleatoria. Far del bene è sempre un termine soggettivo, no?
Dopo dipende dalle azioni con cui lo riempiamo.
No,
è soggettivo.
È soggettivo.
No, sì.
Se tu adori Dio, il bene che fai alla gente è quello che vuole Dio.
Ma lascia una parte Dio, no?
Vabbè, ma l'oggetto di questa trasmissione è questo, eh?
Vabbè, allora se sento. Ti dico, fare il bene... è una roba oggettiva. Secondo me non è ben, però in realtà è ben, capito? Cioè non sei relativo, sei assoluto il bene.
D'accordo, dai. Vabbè.
Dimmi. Ti ringrazio.
Grazie a te. Ciao. No, non mi ha disturbato.
Amico, non ha disturbato. Questa trasmissione è molto precisa, ha delle ipotesi precise e lavora su delle cose precise. Per cui il contraddittorio in questa trasmissione, anche se ammesso, è abbastanza duro. Vediamo un attimo.
Pronto?
Sì, Gabriella, dimmi.
Buongiorno. Mi chiamo Giovanni.
Dimmi.
Volevo dire una cosa, tra le religioni, cioè voi parlate della Chiesa Cattolica, no?
Come il male. Per noi è il male.
Sì, però c'è un denominatore comune, diciamo, a tutte le religioni, no?
No.
Creare un ordine sociale in grado di soggiogare, diciamo, anche le persone.
Sono d'accordo per il monoteismo, sì.
Sì. Se noi andiamo, sì, no nel monoteismo, anche se noi guardiamo la religione indù, no? È formata praticamente di caste, no?
Verissimo.
Ecco, e tra queste categorie che ci sono, mi sembra che sono gli intoccabili, sono l'ultima categoria, diciamo,
certo,
no?
È vero.
E si è creato praticamente con la promessa di una vita, diciamo, migliore nell'aldilà, si è creato un ordine sociale nel quale praticamente chi si trova all'ultima categoria con la speranza di stare meglio nella prossima, praticamente è a posto, è contento del suo stato. E praticamente si crea un ordine sociale, no?
Sì.
Comunque diciamo che tra gli uomini, no, c'è sempre stata la ricerca della verità, di vedere, diciamo, cosa ci può essere nell'aldilà, no?
Sì.
E tra tutte le varie ipotesi che sono state fatte da filosofi,
sì,
e via di seguito che sono stati fatti, praticamente ognuno pensa di aver scoperto la verità, no? E una volta che è convinto di questa verità, no, la impone agli altri, e la impone in maniera non facendo ragionare in libertà le persone, ma la impone praticamente con in esatto, qualsiasi modo, anche in maniera feroce, diciamo,
ma
no?
Insomma, relativa.
Eh?
Sempre relativo.
Relativa,
alcuni sì, sì, alcuni
su quel no, che riguarda le religioni monoteiste, diciamo, la maniera più feroce, perché se
cioè, la verità appartiene a Dio, no? Per cui sì, non può essere sì, discussa.
Praticamente viene, se guardiamo nell'Islam, non so, vediamo il fatto anche di quella bambina che è successo, che è andata lì in Egitto, è stata
cioè sì, va bene,
circoncisa, diciamo, no?
No, no, è stata infibulata, la chiamano.
Sì, beh, sì, sì, d'accordo.
È una delle peggiori torture che esistano.
Sì, sì, diciamo, ecco, con tutte queste forme, diciamo, su quel che riguarda le religioni monoteiste, c'è un modo ancora peggiore di imporre la propria idea, diciamo, no? Su quel che riguarda invece la religione sull'indù, che sembrerebbe quella più, diciamo, più migliore, diciamo, da un certo punto di vista, che non fa imposizione, però tutto sommato ha creato uno stato sociale che il coso. Su quel che riguarda, aspetta, finisco, chiudo
sì, subito. Grazie.
Su quel che riguarda ad esempio anche Suor Teresa di Calcutta, io ho il massimo rispetto.
Perché... Io no, io ho il massimo disprezzo.
No, no, ma aspetta, finisco poi.
Sì, sì, dai.
Diciamo, come persona sicuramente lei è andata lì per fare del bene alle persone, no?
No,
però se, no, ti dico il mio concetto poi.
Sì, d'accordo, dai.
Ecco, allora, più che fare del bene a queste persone, sarebbe stato giusto spiegare, no, che se queste persone si trovano in queste condizioni, qualcuno gli ha fregato qualcosa, no? E dovrebbero, no, senza ingannarli, dovrebbero insegnarli praticamente a far valere quello che è suo praticamente, no?
Sì.
Perché in questa maniera, cioè, si creano poveri, restano poveri, resteranno sempre poveri. Se invece gli viene insegnato che qualcuno li ha fregati, probabilmente si svegliano fuori e incominceranno a far valere quello che è suo, insomma, ecco, perché...
Cambiare le condizioni sociali di vita, sono d'accordo, sì, con te, esatto, sono d'accordo con te su questo. Ok.
Allora, vi ho portato via un po' di tempo, comunque.
Non ti preoccupare, va benissimo, ciao.
D'accordo con quest'ultimo radioascoltatore, basta mettersi d'accordo sui termini. Ultimissima telefonata perché Mario è già in vista.
Pronto, radiogramma? Claudio?
Sì, dimmi.
Sono Sergio da Capodastrico, ciao.
Dimmi, Sergio.
Niente, a dire una parola su questa religione, Claudio. Sono solidale su tutte le religioni, però c'è delle robe che non mi va tanto quando che ti senti uno che il dice mai di una, di altra, di stata, quella che ha, che dopo di fine di conti può essere tutto quanto compagno oppure no.
Soggettivo.
Il 50, eh?
Va bene, ok.
No,
dimmi.
Claudio.
Dimmi.
Che 50.000 lire che ti hai detto che altro che dirà a gamma 5. Ascolta, mia binà,
Va bene?
Gli era dio dire, ma però Claudio, che deve toccare a piaga tutti che fa male, che la signora là, Claudio,
dimmi.
Mi hai sentito?
Sì, sono qui di ascolto.
Scusa, ti aspetto poco tempo perché ho spazio a chiamare.
Dimmi, sì.
Cioè, voglio dire che la signora là, mi dispiace che ha... cioè, ma forse, siccome che dice Franco, arriverà a seto a capire tante robe. Forse non capisce mia fin in fondo le robe, ma... Quando ti deve toccare, Franco dice sempre, quando ti deve toccare il rosario a qualcuno, rompete se. Voglio tanto salutare, mi pare, a Irma e anche a Cesarina. A Irma, quando che ha verso la bocca a Irma, ha detto che robe proprio concrete, mica da un bacione che la donna è, vuoi conoscerla che la donna è? Perché ha detto, ha salta fuori proprio con delle robe che ha va a toccare, anche i morti, che tu capisci il discorso.
Va bene.
Mi fa proprio piacere e mi crea caro conoscere a Irma e anche a Cesarina. Portati chi mi conosce, Eori.
Pura, sì,
ecco,
Claudio... A qualche cena potrei trovarvelo.
Claudio, dimmi. Sì, ciao.
A qualche cena della radio?
Sì, bisogna che va, sai che da tanti altri che mi conosce. T'ha detto, Claudio.
Dimmi.
Comunque, ti va avanti che mi piace quello che ti dici.
Grazie.
Ecco,
no,
mi conosci, sì.
Può darsi che ci siamo visti.
Dai, che siamo, sono io all'assemblea venera, dai.
Può darsi che siamo visti, sì.
Sì, sì, se conosciamo, sì. Comunque, avanti che mi piace.
Grazie.
Mi piace tanto il discorso, però mi trovo su quello che mi piace.
Giusto.
Quello che mi piace, butto via. Esatto. Io per conto mio e per più Claudio.
Certo, certo.
Ecco, avanti che mi piace.
Ciao, Sergio.
Ciao. Ciao, Claudio, ciao. Scusa, Sergio.
Ciao, grazie a te.
Basta telefonate allora, innanzitutto grazie a quest'ultima telefonata, è esattamente così che si fa, si prende quello che serve e tutto il resto lo si butta via, cioè io non penso di essere capito da tutti, io non penso che tutti debbano accettare le mie cose, io non penso di essere la verità, io non penso di avere la salvezza delle persone, io do le mie cose, do quello che ho dentro, do la mia ricerca, do la mia trasformazione. Ora, di questa ricerca e di questa trasformazione io la metto a disposizione delle persone le quali prendono quello che gli va bene e rifiutano il resto. Non è che devono prendere tutti, i percorsi sono infinitamente diversi. Nel paganesimo ogni percorso è un percorso soggettivo, è un percorso personale. Non c'è l'adesione ad una verità assoluta, c'è la costruzione di se stessi. E siccome la costruzione di ogni persona parte da punti diversi, ogni costruzione è diversa. Però navighiamo tutti nello stesso fiume, costruire la libertà del divenire umano, sempre. Bene, io ho finito qui la trasmissione perché c'è Mario che sta chiamando. Io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, via delle Vignole 4, Marghera, e vi do anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53, Marostica, Vicenza. Vi ricordo che io sono in trasmissione ancora dalle 7, praticamente dalle 19 fino alle 20, e leggerò il libro dell'Anticristo. Stasera tratterò proprio l'Anticristo, l'altra volta l'ho letto ma molto velocemente. Stasera cercherò di leggerlo più lentamente e di spiegarvi tutti i passi del libro dell'Anticristo. Chi gli sta sulle scatole del termine Anticristo può tranquillamente non ascoltare. E mi dispiace per quella signora che ha detto io non vi do più soldi, io non vi assicuro più niente. Però si ricorda quella signora che se fino a ieri ha trovato piacere ad ascoltare degli altri speaker, lei non lo fa per condannare me, lei condanna gli altri speaker. Perché 50.000 lire, qualcuno cui piace questa trasmissione, arrivano. Cioè non sono le 50.000 lire importanti. Può darsi che gli piaccia, non so, Mario, può darsi che gli piaccia Franco, può darsi che gli piacciono altri speaker e lei lo fa contro di loro. Mi dispiace per lei, mi dispiace per questa posizione. D'altronde io trasmetto un'ora e mezza più un'ora alla settimana, sempre di giovedì. È sufficiente che lei ascolti qualcos'altro per quell'ora e mezza e dopo ritorna ad ascoltare le trasmissioni che le piacciono. Veda lei cosa fare. Non si uccide il mondo per una persona. È un comportamento, secondo me, non buono. E poi, vabbè, lei insulti pure mia madre, tanto mia madre non ascolta, per cui non è che fa né caldo né freddo. Dunque, io ricordo che sono in trasmissione dalle 19 alle 20 a leggere il libro l'Anticristo. Vi ringrazio per avermi ascoltato, per aver avuto pazienza. Vi ringrazio anche la signora che mi ha insultato e a risentirci a più tardi.